Buonasera a tutti e tutti qui al Climate Camp, secondo giorno, seconda edizione, nella splendida cornice del centro sociale rivolta qui a Marghera. È una giornata molto interessante, ricca veramente di contributi e esperienze. Qui nel piazzale Carlo Giuliani del Centro Sociale Rivolta siamo un po' a livello di depauperazione delle risorse, perché tanti compagni sono in manifestazione e tutte le maestranze dello spettacolo direttamente sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, che sentiremo successivamente con degli aggiornamenti direttamente dalla piazza. È stata una giornata veramente interessante, che è cominciata da un'assemblea nazionale studentesca veramente colma di analisi, contributi e rivendicazioni. Successivamente sentiremo infatti gli interventi delle studentesse e degli studenti presenti. Ma prima, per riscattare un po' la selecta musicale del precedente giorno, scelta direttamente dal nostro direttore Antonio Pio, che salutiamo, mando il primo pezzo musicale che dedico a tutte le grandi opere inutili in questo paese e facciamo un po' stoppare sto treno. 99 posse, stop e tre.
Fatti mezzi che non brimme, noi ci preoccupamma. Noi che frontiera ne pulimma, né mai né mai. Europa qua, Europa là, mo ballano pure mondialità. Ma chi fatica poggi sul a fatica. La libertà è una bella parola, ma per chi non tiene niente significa sul a libertà. Libertà e se fa sfruttare, mille culture che sanno incontrare, e fratere nostre sanno organizzare, no più sfruttamento, no brutalità, questo significa globalizzare.
Di chi sono gli amanti della sera, di chi è tutto il corpo della terra.
Ara. Stop that train, Bulima Zali. Spudena vostra noi non ci dà. Stop that train, Bulima Zali.
E rieccoci in onda, questi erano i 99 posse con Stop the Train e qui accanto a me c'è la mia omonima Rossella, direttamente da Brescia, del collettivo Studenti in Lotta. Ciao Rossella.
Ciao.
E questa mattina c'è stata un'assemblea veramente pregna di riflessioni, molto molto interessante. È stato innegabile, avete dovuto rimbancare un po' anche il passato perché è risaputo, la scuola proviene da decenni di riforme, tagli scellerati e strutturali. Avete parlato degli invalsi, dell'alternanza scuola-lavoro, della riforma buona scuola che ha centrato la figura del preside. Diciamo che avete ben analizzato che nelle riforme c'è una sorta di riproduzione vorace del capitalismo. Fino ad arrivare ad oggi, in cui avete analizzato la DAD, la didattica alternativa a distanza, o la cosiddetta DDI, che è la didattica digitalizzata integrata. Sì, integrata, mi sembra di sì. I nuovi acronimi sono sempre un po' oscuri a tutti, ma negli acronimi si nascondono le peggio cose. Ecco, una frase che ho sentito oggi in assemblea che volevo riproporre perché l'ho sottolineata come molto interessante: siamo finiti davanti a uno schermo per oltre 6 ore a sentire insegnanti che vomitavano nozioni, una cosa alquanto deprecabile effettivamente, perché la formazione non può ridursi a questo. Io la prima domanda che volevo farti personalmente è se sei contenta di questa assemblea, quali sono le prime valutazioni a livello analitico e pragmatico che sono fuoriuscite da questa assemblea, quali saranno le vostre prossime azioni come movimento studentesco?
Grazie. Sì, ovviamente sono molto contenta di questa assemblea, è stata molto partecipata ed era necessario in questo periodo in cui ci siamo trovati a sperimentare un modo diverso di fare scuola. È stato necessario confrontarsi come movimenti anche nazionali per vedere appunto i vari punti di vista e le varie realtà locali, come hanno vissuto questa esperienza. Ed è per questo che confrontarsi su questo tema è stato fondamentale, anche per riportare attenzione a un tema che da qualche settimana questa parte è al centro del dibattito pubblico, ma noi sappiamo che è al centro del dibattito pubblico solo per strumentalizzazione e per propaganda politica, perché si sa che da anni a questa parte la scuola non è mai stata al centro delle intenzioni, delle attenzioni, non sono mai stati spesi fondi, energie e attenzione nei confronti della scuola, ed è per questo che adesso ci siamo trovati e trovate a dover affrontare quest'ultimo anno in didattica a distanza e quest'anno che sta per venire in un modo molto confuso. Molte scuole non sanno ancora cosa andranno ad affrontare la prossima settimana, e la deresponsabilizzazione dello Stato, che ha deciso di delegare le responsabilità ai presidi, non ha fatto altro che creare differenze tra scuole, creando scuole di serie A e scuole di serie B, e creando differenze con la mancanza di un piano nazionale. E questo dimostra come lo Stato e questo governo non abbiano intenzione, non abbiano interessi nel parlare di scuola, nell'occuparsi di scuola, perché non è una realtà che nel mondo capitalista crea profitto e crea guadagni. Quindi non c'è un vero interesse nell'occuparsi di scuola, ed è per questo che adesso ci siamo trovati e trovate in questa situazione, perché la scuola appunto da anni a questa parte, e ora siamo arrivati finalmente a una situazione in cui ci rendiamo conto che i temi di cui parliamo da molto tempo sono dei veri problemi che stiamo affrontando, e che adesso ci siamo trovati appunto in questa situazione così precaria, perché la scuola è sempre stata l'ultima ruota del carro per la quale non sembrava necessario spendere attenzioni e cure.
E a livello pragmatico avete deciso una data di movimento studentesco? Ci state ancora pensando? Che cosa vi aspettate dall'ottobre? Si spera rosso, magari.
Beh, il 24 e il 25 saranno date di sciopero nazionale per portare attenzione alla scuola, per ribadire che la scuola è una priorità, che ha bisogno di cure, che ha bisogno di attenzione, che è stata distrutta in tutti questi anni di tagli, di governi, di riforme, dalla riforma Gelmini alla buona scuola, all'alternanza scuola-lavoro, e che però non sarà una data slegata alla data di ottobre invece, e del 9 ottobre, che sarà invece una data nazionale per portare all'attenzione del clima, cioè per portare di nuovo attenzione sul clima, perché la scuola deve essere il punto di partenza per combattere la crisi climatica, ma oltre che la crisi climatica tutte le emergenze sociali e tutte le lotte di questo tipo devono partire dalla scuola, in quanto spaccato della società e in quanto struttura che racchiude menti giovani e di studenti e studentesse che hanno bisogno di un futuro che ci è stato portato via sia a livello scolastico ma soprattutto a livello ambientale.
Ok, grazie. E dopo magari riprendiamo proprio da questo punto sulle battaglie climatiche, su come si intersecano con le lotte studentesche, ma prima, ricordando un po' i miei cortei, spero che ancora oggi si utilizzi questo pezzo davanti al camioncino del corteo, annunciamo quindi Cattivi Maestri degli Assalti Frontali.
Cielo, stessa terra, stessa giungla, ma altra vita, altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi, aprite cassaforti, borse, fuori soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una casetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade pari in uno, e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme, serrano le fila. La testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee, lì è ressa. Polizia al solito ben messa, pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo. Formati collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Sai dov'è l'Akbar e dov'è Shiraz? E perché il petrolio va sotto, cos'è il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ha, chi ha paura che reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama e anche Che Guevara, e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media sette. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo, a voglia. A voglia. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Pubblica, like e solidale, noi la vogliamo. Pubblica, like e solidale, a questi gli andrà male. Finché ci siamo noi, la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale. Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi, a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca, like e solidale.
E rieccoci qui, erano gli Assalti Frontali con Cattivi Maestri. Stavamo parlando delle lotte climatiche e qui con me c'è Rossella del collettivo Studenti in Lotta di Brescia, lo ricordiamo per chi si è connesso ora. E parlavamo proprio di movimento climatico. Non a caso voi siete studenti che non è che sono rimasti inerti, avete riempito le piazze di Friday for Future e l'anno scorso siete stati dei veri e propri protagonisti. E la domanda che volevo chiederti: come si interseca dunque la battaglia contro il cambiamento climatico con la lotta per un vero e proprio diritto allo studio?
Beh, come dicevamo prima, la lotta contro il cambiamento climatico e la lotta per il diritto allo studio sono due lotte che non possono essere portate avanti una senza l'altra, sono due lotte fondamentali che è fondamentale portare avanti insieme, perché la scuola deve essere il punto di partenza per contrastare lo sfruttamento, per contrastare il cambiamento climatico, che non è altro che il risultato di politiche capitaliste che distruggono il nostro pianeta in nome del profitto. Lo stesso ragionamento con cui però viene distrutta la nostra scuola, nel nome dei privati, della privatizzazione, della corsa al maggior profitto, viene distrutta, oltre che il nostro pianeta, il nostro sistema scolastico, per colpa del quale ci viene tolto il diritto allo studio. Quindi non si può parlare di diritto allo studio senza parlare di giustizia climatica, ma come non si può parlare di giustizia climatica senza far partire questa lotta dalle scuole, senza far partire questa lotta dai giovani, che tra l'altro saranno la generazione che si troverà davanti i risultati e i danni di questo cambiamento climatico. Ed è per questo che dobbiamo essere noi i primi a mobilitarci in questo senso, e senza però tralasciare l'intersezionalità di queste lotte, che è fondamentale, sottolineo di nuovo, portare avanti tutte insieme.
Ok Rossella, grazie mille per il tuo intervento. Noi ovviamente auguriamo, come Radio Sherwood, che tutte le vostre aspettative abbiano ovviamente luogo nel prossimo ottobre. E partiamo con un altro pezzo che viene da Toons & Die. Praticamente è una cantante che l'anno scorso risuonava in tutte le radio con il pezzo famosissimo Dance Monkey. Tutti hanno cantato almeno una volta Muffami, Muffami, Muffami. Ecco, io ho scelto però un pezzo che parla proprio del movimento Friday for Future e lo annunciamo: The Kids Are Coming.
Speaking of the young as if we killed someone, but we don't need your guns, we're all too busy on the run, trying to be someone. The kids are coming, the kids are gunning, the kids are running, the kids are coming, the kids are coming. The kids are coming, the kids are running, the kids are coming for you.
Now you've gone and done it, and we love. streets is not the only way to change things. Now you've gone and done it, and we locked you in the basement. Marching through the streets is not the only way to change things.
This never would have happened when I was a boy. You kids these days and your millennium items and your card games and your loud music and your hula hoops and your hopscotch and your dungarees and your lollipops and your Sony PlayStations and your voice.
E ritorniamo in onda, ricordiamo, su www.sherwood.it, sherwood.it, ho sbagliato anche il nome, / streaming. Tra l'altro siamo anche in diretta su Gemini Network, che è la nostra rete di radio indipendenti. Ecco, con me nel salottino altolocato di Radio Sherwood c'è Alice Dal Gobbo dell'Università di Trento. Ciao Alice.
Ciao, buonasera, grazie a tutte e tutti.
Cambiamo completamente focus. Alice è stata nostra ospite nel momento di approfondimento questo pomeriggio. Abbiamo parlato di crisi climatica, economia e cura con Emanuele Leonardi, Stefania Barca, che era in videocollegamento, e Alessandro Runci, oltre ovviamente ad Alice. Io volevo partire da una parola chiave che è molto molto utilizzata nel dibattito movimentista, un po' negriana, così per far felice Antonio, che è la parola dicotomia. Quando parliamo di dicotomia normalmente ci riferiamo a capitale lavoro, reddito lavoro, salute lavoro. Massimo comune divisore è il lavoro, ma all'interno del lavoro stesso abbiamo un'altra dicotomia, che è quello tra riproduzione e produzione. Ci puoi spiegare come si è esplicata questa dicotomia a livello della pandemia che abbiamo vissuto?
Dunque, come anche un po' si è detto nella, devo dire, davvero interessante conversazione che abbiamo avuto oggi pomeriggio, adesso al di là della mia presenza, ma, mi pare che nel contesto della pandemia questa dicotomia, che poi in realtà è una dicotomia anche in qualche modo fittizia, soprattutto per come nel presente si configurano i processi di valorizzazione capitalista, abbia anche vissuto un po', diciamo, delle fasi diverse. Questa un po' è stata la mia lettura. All'inizio della pandemia, quantomeno soprattutto diciamo a livello italiano, comunque quello che abbiamo vissuto in un modo più diretto, è stato un dare la precedenza al lavoro produttivo inteso in senso, chiamiamolo, tradizionale, quindi il lavoro comunque di fabbrica, il lavoro in cui si producono delle merci, in cui c'è, chiamiamolo, un output, no, dal lavoro concreto. E infatti abbiamo visto che per l'appunto è stato favorito, sono state favorite tutte quelle attività che da un lato hanno in realtà probabilmente anche aumentato il contagio nel contesto della pandemia, quindi del lavoro formale, mentre tutte le attività riproduttive, come potevano essere quelle che noi normalmente pensiamo, il fatto di la cura della casa, delle altre persone, l'educazione dei figli, delle figlie, per esempio, sono state da subito messe in secondo piano come preoccupazione pubblica, diciamo, e semplicemente le persone sono state chiuse in casa, i loro corpi rinchiusi, e quindi tutta questa sfera della riproduzione tradizionalmente intesa, anche quella, diciamo, della cura sanitaria, sono state in qualche modo messe in secondo piano. Lo erano già da prima, nel senso, se noi per esempio pensiamo come il welfare, la sanità pubblica sono state negli anni pian piano smantellate dalle politiche neoliberiste, capiamo subito che tutta questa sfera riproduttiva era passata in secondo piano. Quello che ci pare succedere in questa, chiamiamola, seconda fase un po' di gestione della pandemia è invece una, diciamo, messa a valore
più diretta, più evidente della sfera riproduttiva, che in qualche modo diventa produttiva di valore nel momento in cui diventa lo spazio di investimento, per esempio di fondi pubblici, che però continua ad essere fatta secondo le linee, secondo le disposizioni, secondo le logiche soprattutto neoliberali, ma in generale capitaliste, quindi comunque come un, in funzione della produzione di valore. E dal mio punto di vista questo sarà un nodo su cui lottare, perché invece le attività riproduttive possano essere in qualche modo sganciate da questa necessità di valorizzazione e invece riconsegnate al loro essere finalizzate semplicemente all'espressione e alla cura del, del vivente.
Ok, grazie Alice. Dopo il pezzo partiremo proprio da questo punto, parleremo di valorizzazione da un punto di vista un attimo più formale, si può dire anche magari positivizzante a livello giuridico. E però Alice ha scelto un bel pezzo che io ti lascio lanciare. Dai.
Va bene, allora siamo verso la fine dell'estate, che appunto è stata un'estate forse anche un po' complessa in qualche modo per tutti, per tutti e tutte, e quindi ha un sapore un po' nostalgico, forse però struggentemente bello. Ho scelto Summertime di Janis, cantata da Janis Joplin.
E ce l'ascoltiamo.
Summer! Jumping on, hey, the cotton on, cotton's high. Baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you
Struggevolezza romantica di Jenny Joplin, ritorniamo nuovamente in radio, sempre con noi Alice. Stavamo parlando di valorizzazione del lavoro di cura, all'interno della cosiddetta dicotomia produzione-riproduzione. Come si inserisce all'interno di questa tematica una battaglia per un reddito universale e come questa rivendicazione si differenzia dalle attuali sperimentazioni di reddito, ad esempio il reddito di cittadinanza, o anche la proposta un po' populista che è stata avanzata in queste settimane dal governo del reddito per le casalinghe?
L'universo delle varie proposte rispetto alle diverse forme di reddito è veramente immenso in questo momento. Ovviamente sarebbe difficile trattarlo in modo adeguato. Dunque, quello che a me pare importante di quella battaglia per un reddito universale è che in qualche modo mi sembra sganciarsi da invece tutte quelle proposte, come possono essere proposte o comunque attuazioni, come può essere quella del reddito di cittadinanza per come lo conosciamo oggi in Italia, o la proposta del reddito per le bonus casalinghe. è il fatto che in qualche modo tende, proprio per il fatto di essere universale, a sganciarsi da questa dicotomia tra produzione e riproduzione da un lato, e anche a sganciarsi dall'idea di lavoro che effettivamente continua ad essere egemone nella nostra società. Per esempio, se noi pensiamo al reddito di cittadinanza, in realtà possiamo dire che è una misura workfaristica, nel senso che non va contro, ma anzi riproduce la logica del lavoro produttivo e anche della necessità in qualche modo di una redistribuzione della ricchezza, che però deve comunque rientrare dentro, per esempio, non so, il dire ok, ti do un reddito ma così continui a consumare, o in qualche modo appiano una potenzialità di conflitto nel momento in cui ci sono delle situazioni sociali difficoltose. E comunque subordino il fatto di darti un reddito alla necessità che tu cerchi un lavoro, che poi tu in qualche modo ti inserisca in delle prestazioni lavorative anche gratuito, comunque insomma, che rispondono a questo, a questa elargizione che sembra un po' quasi paternalistica, no? da parte dello Stato. Per quanto riguarda invece, per esempio, il bonus casalinghe, il reddito che in qualche modo va verso il lavoro riproduttivo, va a retribuire il lavoro riproduttivo, ritengo che il nodo, la problematica sia un po' diversa, però allora, da un lato mi sembra problematico perché va verso dei soggetti che storicamente sono sempre stati quelli della riproduzione, cioè di fondo le donne, no? Quindi in qualche modo riproducendo il loro status di soggetti destinati a fare quello, in qualche modo. E chiaramente c'è un aspetto di riconoscimento di questo lavoro che è positivo, cioè che quantomeno non ricade sempre in quella sfera appunto di gratuità e di in qualche modo del fatto che questo lavoro sia dato per scontato e ritenuto anche elargibile all'infinito, attuabile all'infinito da parte dei soggetti della riproduzione. Però dall'altro lato appunto c'è il fatto che si riproduce la posizione soggettiva di questi di coloro che effettivamente storicamente sono state i soggetti della riproduzione, e anche comunque il fatto che, per come viene costruito nel discorso istituzionale, pubblico e accettato, anche questa misura è comunque una misura pensata per reinserire questi soggetti e reinserirli ancora meglio nell'ambito del consumo, no? Spesso anche nel caso di quando, diciamo, questi soggetti non sono retribuiti, comunque la donna casalinga, cioè questa idea, no, della donna che viene tra virgolette mantenuta dal marito che lavora, è stata costruita come colei che doveva consumare. E questo, cioè il fatto di elargire un bonus per le casalinghe, mi sembra rafforzare, diciamo, questa posizione. Ecco, invece una proposta come quella di un reddito universale mi pare sganciarsi da un lato da questo ricatto del dire tu hai un reddito solo in funzione del fatto che tu lavori o comunque cerchi un lavoro o comunque ti adatti a una condizione sociale prestabilita. E dall'altro lato anche mi pare sganciarsi da questa dicotomia tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo e dalle posizioni soggettive che sono state costruite rispetto a questa dicotomia. Quindi aprire anche all'idea che il lavoro possa essere altro e possa sganciarsi da questo dualismo, ecco.
Grazie mille Alice per essere stata qui, per averci ovviamente spiegato molto bene, devo dire, la dicotomia e anche la rivendicazione sul reddito universale. E terminiamo la prima parte degli interventi con ospiti dal vivo. Ci traghettiamo subito dopo il pezzo con gli aggiornamenti live dalla piazza sul red carpet. Eh sì, ci traghettiamo perché andiamo direttamente col traghetto a Venezia e lanciamo un pezzo che tra l'altro si chiama Confini. Faccio la citazione dotta da quassù, non si vede né Dio né confini. E lanciamo, sì, siamo troppo sopraelevate, ragazzi. Un posto meno scomodo non potevate trovare. Vabbè, lanciamo questo pezzo di Mia Borders.
You're back. and hear. What better time than now?
Siamo riusciti a intercettare un compagno che è presente alla Mostra del Cinema per la manifestazione delle maestranze dello spettacolo.
Sì,
pronto, ci senti?
Ecco,
sentiamo voci dalla piazza.
Per fare in modo che le persone non rischino la fame.
Matteo, ci sei?
Perché quello che abbiamo visto con la pandemia da Covid non è sicuramente una situazione anomala. Purtroppo viviamo in un mondo in cui quello che è successo adesso, quello che è successo da febbraio in poi, sicuramente non sarà l'unica volta che succede. E noi dobbiamo attrezzarci e essere comunque insieme anche nei momenti in cui siamo chiusi, ognuno nelle proprie case con il lockdown. Noi in questi mesi abbiamo fatto questo, poche volte viene valorizzato, io credo che sia necessario dire quanto lavoro, quanto studio ognuno che qua oggi ha messo per poter costruire le piattaforme rivendicative a livello nazionale, quante ore sono state spese insieme di riunioni, di assemblee telematiche e poi dal vivo, le manifestazioni che venivano ricordate prima. Qua a Venezia ancora di più è necessario riuscire a far capire come questi modelli devono cambiare, perché Venezia è ferma, le persone stanno in ginocchio e sicuramente le risposte che le persone vogliono, i nuovi modelli, costruire nuovi modelli per fare in modo che le città non siano soltanto sfruttate da del turismo mordi e fuggi, li abbiamo noi, queste ricette che stiamo dicendo da tanti anni, da tanti mesi. Quindi io volevo solo approfittare di questo spazio per ringraziarvi ancora davvero tanto, perché essere qui dalla città è una cosa che ci fa onore, cioè poter ospitarvi da altre parti d'Italia ci fa onore soprattutto da quello che abbiamo passato insieme, e assolutamente avanti tutta e ci vediamo domani all'assemblea.
Le ricerche a 3 il comune è l'obbligo per le aziende di assumere in modo diretto, c'è il finanziamento della regione, l'obbligo di assumere in modo diretto, questo è l'unico modo per riuscire a risolvere questo problema. Vai Jacopo, chiudi. Allora adesso chiudiamo il nostro presidio. Noi sappiamo che questa è una lotta giusta, è una lotta per la giustizia, è una lotta per il lavoro, è una lotta per la cultura. Allora abbiamo chiesto un leone d'oro, stranamente non ci ha cagato nessuno, perché quando si parla di contraddizioni tutti quanti si nascondono, ma noi siamo generosi perché ci muove la passione, ci muove l'amore, vogliamo visibilità, e allora magnanimamente e con uno spirito di grande affetto lasciamo noi questo splendido leone d'oro, lo appoggiamo qui e lo regaliamo alle forze dell'ordine dello Stato dell'Illinois. Everybody needs somebody to love. Grazie di aver fatto avere al direttore della Biennale il nostro pensiero. Se ci ascolta e vedendo magari i firmati della questura, grazie mega direttore della gentilezza, della cura che ha avuto per i lavoratori dello spettacolo, grazie delle gare a ribasso che avete fatto, non serve che mi mettete in costi, ragazzi, andiamo a cena, tranquilli, questa sera niente zozze.
E abbiamo sentito degli interventi direttamente dalla piazza sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Queste erano le rivendicazioni delle maestranze dello spettacolo, un settore che è stato duramente colpito dalle normative anti-Covid, che sono stati completamente ignorati, se non con delle briciole, con delle elargizioni, quando ci sono state, se non sono state anche diniegate, parliamo dell'indennità di 600 euro. In questa difficoltà comunque i compagni sono riusciti a riunirsi e a creare un comitato di lotta che ad oggi si prende il red carpet a Venezia. E partiamo con un pezzo che dedichiamo ovviamente a tutti i compagni che sono lì a Venezia a dimostrare, a rivendicare le loro aspettative un po' illuse in questo momento. Questo è un brano che ha scelto direttamente Piero ieri e lo lanciamo e glielo dedichiamo ed è Maledetto Lavoro.
Fabbriche dell'intrattenimento, vetrine del superfluo costruite sul lavoro nero e sfruttamento. Dietro le quinte ogni concerto c'è chi scarica bilici per tutto il giorno, chi resta appesa a 20 metri sopra il mondo, chi c'ha le mani spaccate sul ferro ghiacciato d'inverno e rovente d'estate. Correre per ottimizzare i tempi, risparmiare sulla sicurezza, non sull'auticompensi. A sedicenti artisti, caschi gialli, guanti neri, tutta la notte come ladri senza essere visti. Poveri cristi, sul crocifisso il liar, in nome dello show business. E non esiste che per sti quattro spicci tocca pure morisce. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, un soldo in cambio della vita a un prezzo troppo caro. Per un cane un altro Cristo da un'americana, arruolato a forza a fronte di una guerra muta, girato dietro riflettori accesi, dietro lo spazio dello show vanno in onda tutti i giorni tagli e precariato. Questo denaro è maledetto, morire per un piatto, per un tetto, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare scroppa e rischia il culo tutti i giorni, questo è il suo ricatto. È la macchina dell'intrattenimento, il tuo cantante preferito non è altro che un prodotto. Progettarlo, impacchettarlo e dargli un costo, venderlo a caro prezzo, realizzare un buon profitto. Questo denaro è maledetto, morire per due spicci al nero, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare scroppa e rischia il culo tutti i giorni, questo è il suo ricatto. Maledetto denaro, maledetto lavoro, non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. I superstar di plastica indegnamente chiamati artisti, convention di banche e multinazionali, grassi pranzi per maiali in giacca e cravatta, convegni di partiti e sindacati, senza sicurezza, senza diritti, senza un tetto orario, spesso senza contratto, a volte senza la certezza di tornare a casa. Maledetto lavoro, maledetti soldi.
Maledetto denaro, maledetto lavoro, questo era un pezzo proprio delle maestranze dello spettacolo che ha scelto direttamente Piero. Pare che i compagni a Venezia siano attualmente partiti in corteo. Un applauso da parte di tutto il Venice Camp. Yeah! Speriamo vada tutto bene, sì, sicuramente. Noi li aspettiamo qui a braccia aperte per confidarci, per capire cosa è successo a Venezia, sperando che la manifestazione vada ovviamente bene. La nostra diretta su Radio Sherwood e su Gemini Network sta arrivando al suo approdo. Ovviamente vi ricordo delle informazioni un attimo di base. Seguiremo il Climate Camp sulle nostre frequenze digitali su www.sherwood.it/streaming, oltre che su Gemini Network. Seguite anche i nostri canali social su Facebook Radio Sherwood, su Instagram sempre Radio Sherwood, oltre che tutti i canali social del Venice Climate Camp e ovviamente globalproject.info, marchetta finale. Noi ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato sia dal vivo che in streaming. Ringrazio la regia di Pino e di Pablo e tutti i compagni che hanno collaborato per la stesura di questa conduzione. Grazie mille. Terminiamo con un pezzo ilare o ilare, come qualcun altro dice, con un pezzo molto molto carino che, di un artista veramente che io adoro, Lizzo Juice. Ciao a tutti e grazie.
I'm not the baddest bitch you lie.